di aprire, no, a varie esperienze, non strettamente magari solo new media, ma tutto quello che ha comunque dei contatti e delle ragioni di essere in questo caso. Credo che sia inutile introdurli, ma li introduco lo stesso per dovere di cronaca. Voglio parlare io appunto oggi. Abbiamo qua Wuming 1, possiamo definire scrittore, si può dire, si può ancora dire. Max Casacci, musicista, produttore. E io però direi che la cosa migliore è lasciare lo spazio a loro, perché non credo di essere praticamente interessanti in questo contesto. Però al punto il tema di oggi è gli errori felici, gli errori infelici, gli errori sfortunati, gli errori che hanno creato qualcosa. E quindi a voi. Sì.
Max ha detto che devo cominciare io, quindi inizio. Dunque, noi veniamo dopo una lunga sequenza di altri incontri in cui si sarà parlato anche di questa espressione smart mistakes. C'è una differenza in inglese, c'è una sfumatura tra error e mistake. Error può anche non essere colpa tua. Mistake invece è proprio un errore che fai perché non sei stato attento, perché sei stato negligente, perché ti sei colpevolmente distratto. Infatti c'è una cosa soggettiva, mistake, cioè prendere male qualcosa, malprendere, mal concepire, mal interpretare. Error invece, come dice anche la radice latina, che è la stessa di errare nel senso di vagare, vagabondare, è una cosa che è una circostanza che ti capita, può anche non essere colpa tua. Io, quando mi hanno chiesto di venire a parlare dei nostri, di Wuming Smart Mistakes, ne ho isolati due, che sono proprio due errori di distrazione, di negligenza, di fretta, che però sono stati smart. Cioè non siamo stati smart noi, non siamo stati svegli o intelligenti noi, ma sono stati svegli e intelligenti gli errori stessi, i mistake, perché hanno prodotto delle situazioni felici, nel senso che due dei nostri romanzi più importanti, Q e 54, devono parti importanti della trama e due personaggi fondamentali, due protagonisti, a due mistakes. E quindi sono venuto a raccontare questi due episodi, perché gettano anche luce sul nostro modo di lavorare. Partiamo da Q. Volevo iniziare leggendo un capitolo di Q, breve, che è quello in cui il protagonista si guadagna il nomignolo con cui tutti i lettori lo ricordano, che poi è diventato anche un nickname in rete. Molta gente, c'è gente che si apre un blog o si apre un profilo Facebook chiamandosi Gert Dal Pozzo, o cioè, degli account email Gert Dal Pozzo. E in tutti i paesi dove Q è uscito, questo nome ha molto colpito, è rimasto insomma molto catchy, è rimasto impigliato nelle sinapsi, che sia in inglese Gert from the well, che sia in tedesco Der Brunnengert, che sia Gert del Pozzo in spagnolo, eccetera. In questo capitolo lui ancora non si chiama così. Qui si racconta come questo nomignolo gli viene affibbiato. Lui si trova in una situazione in cui è andato a cacciarsi perché si è infilato in una rissa, in una zuffa, in un tafferuglio da osteria. Ha preso le parti di un tale, che poi vediamo, sarà un personaggio importante in Q. E in questo momento però si trova in una situazione strana, particolare, anche difficoltosa, e sta ragionando su come riintervenire nella rissa da cui in questo momento è separato spazialmente. Ora vado a leggere. Per fortuna la catena regge, aggrappato al secchio, a penzoloni come un impiccato, istinto, più che altro istinto, l'ho preso sull'orecchio, se mi centrava a quest'ora ero a mollo là sotto, che botta, non sento più niente. Tutto suona lontano, le grida, le sedie che volano. Tenermi stretto, se svengo affogo. Almeno qui non posso prenderne più, merda. Sono troppi e io a mettermi in mezzo come uno stronzo per uno che non conosco neanche. Le braccia devono tenere. Le braccia o volo giù. Se risalgo ne prendo ancora. Se resto qui prima o poi i muscoli cedono. Che cazzo di situazione. gira tutto, le spalle fanno male, un bestione grandioso, mica me lo potevo fare da solo, e no, quello mi ammazza se torno su, ma merda, quell'altro poveraccio lo staranno massacrando, quanti sono, 3, 4, chi ha avuto il tempo di contarli? Ce li siamo trovati addosso, è cominciato all'improvviso, quello si è messo a sbraitare, cosa facevano le loro madri, si faceva montare dai maiali di chi, mi è volato un tavolo sopra la testa, roba che ci rimanevo secco, e se prendono i coltelli non sembravano armati, cazzo, mica si entra armati in osteria a bere una birra, no, a raccontare qualche balla, a parlare del mercato, ma quel tipo ha tirato fuori la storia delle loro madri, le braccia, Cristo, le braccia, tengo duro, sì, tengo duro, ma non ce la faccio ancora per molto, non posso affogare così, che razza di morte è, dopo tutto quello che ho passato... Tutti i posti da cui sono uscito vivo, o forse sì, forse è così che si va a finire. Ti salvi dagli eserciti, dagli sbirri, poi crepi come un topo affogato per colpa di uno che non è stato zitto. Mi sono messo in mezzo, non mi riguardava, e mi sono messo in mezzo, che cazzo, 4 contro 1, perché facevano tintinnare quelle borse piene di soldi. Armatori ben pasciuti sono, moglie casta da monta annuale, e troie sifilitiche tutti i santi giorni, sfruttatori. Tutti preghiere, affari d'oro e dagli con gli anabattisti pagati dal Papa, gli anabattisti sono solo untori da sgozzare per dare le loro budella ai cani, gran bei levrieri che devono avere nelle loro magioni di campagna rotti in culo pieni di soldi, gli anabattisti in combutta con l'imperatore che ti si infilino in casa per convertirti la moglie a suon di verga, che bisognerebbe far piazza pulita, le braccia, Cristo, stanno per cedere, ma perché mi sono messo in mezzo? È stato quell'altro pazzo a cominciare, non doveva alzarsi e sputargli la birra in faccia, poi dire quella cosa delle madri, lo so anch'io che erano delle gran bagasce, ma c'era da aspettarselo che l'avrebbero presa male. A quest'ora l'avranno già sgozzato, che se poi avesse solo sputato, era un ubriaco come tanti, invece no, è quello che ha detto, ma sì, è per quello che mi ci sono ficcato, per quelle parole grandiose, quelle che avrei voluto dire io, le braccia, merda, le braccia, devo tirarmi su, coraggio, issa, non posso finire in fondo a sto pozzo schifoso, non posso crepare così come un coglione, forse quello è ancora vivo, forse dirà ancora qualcosa prima che lo facciano fuori a cazzotti, gran belle parole, fratello, perché sì, sei un fratello, altrimenti mica ti alzavi, mica dicevi quello che hai detto, non l'avrei fatto per tutti, questo voglio riuscire a dirtelo, non mi sarei messo in mezzo per qualunque anabattista scoppiato, ne ho conosciuti già troppi, amico mio, ma tu hai del fegato, issa, per Dio, issa, devo risalire, così, piano piano, su, ci sono quasi, devo uscire, oh merda, eccomi, sono sull'orlo, ancora una spinta, ci sono diventati 5, mi sembravano 4, giuro che mi era sembrato di contarne 4, adesso sono in 5, tutti intorno a lui, è spacciato, l'oste è sul selciato del cortile, si regge la testa, la brocca che ho lanciato è andata in pezzi ma ha fatto i suoi danni, e l'amico sconosciuto se ne sta lì impalato a sfidarli con lo sguardo come se fosse il più forte, e dai, di qualcosa, com'era, cosa hai detto prima che il mondo mi crollasse sulla schiena, prima che quel gigante mi buttasse qua sotto, salgo in piedi e comincio a raccogliere la catena, non mi accorgo neanche di urlare, ehi, quella cosa che hai detto... Su Gesù Cristo e i mercanti mangia merda! Si volta stupefatto, quasi quanto gli altri. La scena si ferma, come stampata su una pagina. Rischio di perdere l'equilibrio. Devo sembrare uno stronzo maledetto. Beh, sono completamente d'accordo con te. E adesso segui il consiglio di un confratello. Abbassa la testa! Il gigante che credeva di avermi affogato diventa paonazzo, si fa sotto. Vieni, vieni che ormai ho tirato su tutta la catena e ho il secchio in mano. Vieni, bravo, vieni a farti staccare quella gran testa di porco che ti ritrovi sulle spalle. È un suono sordo, un tonfo secco, uno solo, che piega il metallo e fa volare per aria una pioggia di denti. Va giù come un sacco vuoto, senza un gemito, sputando fuori pezzi di lingua. Comincio a roteare la catena, sempre più forte. Ve lo faccio vedere io, distinti messeri, quanto può essere rognoso un anabattista. Il secchio colpisce teste, schiene, volteggia, sempre più lontano da me. La catena mi sega le mani, ma li vedo cadere, rannicchiarsi per terra, correre verso la porta senza raggiungerla. La giustizia del secchio è implacabile. Rotea, rotea, sempre più forte, non lo tengo più. Ormai è lui che trascina me. È la mano di Dio, potrei giurarlo, signori. Il Dio che avete fatto incassare a morte. E giù, ancora un altro. Dove pensavi di rintanarti, ricco idiota beone, uno strattone, il secchio incagliato, bloccato sui rami di un alberello che per poco non viene giù anche lui. Un'occhiata sul campo di battaglia, stesi tutti. Qualcuno mugola, si lecca le ferite tramortito, lo sguardo sui coglioni. Il fratello è stato saggio, si è buttato a terra al primo giro e adesso si rialza attonito, con una strana luce negli occhi. Come angelo sterminatore non me la sono cavata affatto male. Salto giù e traballo verso di lui, alto e smilzo, barbetta scura appuntita. Mi stringe la mano troppo forte, la catena l'ha piegata. Dio ci ha assistiti, fratello. Dio è il secchio. Non l'avevo mai fatto prima. Sorride. Mi chiamo Mattis, Jan Mattis, fornaio di Harlem. Ricambio. Gerrit Buchbinder. Quasi commosso. Da dove vieni? Mi volto indietro, alzo le spalle. Vengo dal pozzo. Fine. Allora. pochi sanno che questa è la conseguenza di un errore. Allora, nel leggere la storia degli anabattisti di Ugo Gastaldi in due volumi, pubblicato negli anni 70 dalla Claudiana, uno di noi, Booming 2, prese appunti e vide che nel 1534 uno dei personaggi più scoppiati di Q, Jan di Leyda, Jan Bokelson, detto Jan di Leyda, arrivò a Münster, dove già stavano, insomma, stava montando la tensione, stava scoppiando tumulto. Arrivò assieme a un tale, un olandese, che si chiamava Gerrit Boekbinder. Boekbinder, tra l'altro, vuol dire rilegatore di libri, no? Sia in olandese sia in inglese. Questo tale, di cui si sa pochissimo, ci sembrava perfetto per il tipo di operazione che stavamo facendo. Cioè, noi abbiamo preso tante identità di tanti eretici, cospiratori, rivoluzionari che abbiamo trovato nelle cronache dell'epoca, ma di cui si sa poco, ci sono poche fonti, e tutti quei nomi li abbiamo attribuiti allo stesso personaggio che suppostamente cambiava nome, cambiava identità. Il protagonista di Q cambia continuamente identità e nome a seconda di dove si sposta. Questo tizio era perfetto perché arrivava insieme a quello che diventerà il leader, il re della nuova Gerusalemme di Münster occupata. Non sapevamo nulla di lui, però Gastaldi diceva che questo Boekbinder aveva un soprannome, era chiamato Gert Tom Kluster. Nel prendere appunti in tutta fretta e andando a vedere non so dove per tradurre questo nomignolo, Giovanni, Booming 2, si scrisse sul taccuino Gert dal Pozzo. Cioè, quel Tom Kluster, quel Kluster, lo tradusse come pozzo. Proprio un errore di traduzione, perché vuol dire dal chiostro. Vuol dire dal chiostro. Kluster, appunto. E questo era chiamato Gert dal chiostro perché era un ex monaco. Era un membro del clero, che poi era diventato anabattista, e ad Amsterdam aveva cominciato a ribattezzare la gente, a fare insomma queste attività eretiche e sovversive. Aveva conosciuto Jan Bokelson, Jan di Leyda, assieme avevano girato per i Paesi Bassi per un po', passando di città in città, finché non avevano ricevuto la notizia che c'era del sommovimento a Münster, si recarono là. Traducendo dal pozzo, chiaramente ci siamo chiesti, ma che cazzo di nomignolo, come se l'è guadagnato un nome del genere? E ci siamo inventati questa cosa, questa scena della rissa, dal pozzo, perché sale dal pozzo per fare l'angelo sterminatore, estendere a colpi di secchio, roteandolo, tutti costoro, e quindi salvare la vita a Jan Matthys, che è il profeta anabattista che poi farà degenerare la situazione a Münster, e che poi verrà ucciso dall'esercito assediante del vescovo von Waldeck, e, aneddoto interessante, il suo scroto con tanto di testicoli fu legato a una freccia e lanciato verso la città assediata e andò a conficcarsi sul portone a perenne monito di quello che capita a chi si rivolta, e quindi c'era questa freccia con piantati due coglioni che poi pian piano sono marciti. Insomma, c'erano delle scene, è stato un anno interessante quello lì, ecco. E lui salva la vita a costui che poi finirà in questo modo. Era smembrato, i cesti, cioè in vari cesti verranno messi i pezzi del suo cadavere e verranno messi sotto le mura a dire finite tutti così. Non si andava tanto per il sottile, c'era poco discorso dei diritti umani all'epoca, però tutti bravi cristiani, chiaramente. Solo in seguito ci siamo accorti di questo errore, che in realtà era Gert dal chiostro, ma ormai avevamo dato questo nome qua, ci piaceva l'aneddoto, ci piaceva tutto, ed ha molto colpito questa cosa di Gert dal pozzo, è rimasta, cioè il protagonista, nonostante sia uno dei tanti nomi che assume, è quello che viene ricordato di più, Gert dal pozzo. Poi siamo andati a vedere, e negli anni successivi abbiamo scoperto altre cose su questo personaggio, perché sembra che scompaia nel nulla, cioè in realtà lui, e questa era una cosa che sapevamo, riparte da Münster prima della riconquista della città da parte di von Waldeck, e prima quindi dello sterminio di tutti quelli che erano dentro, e lui non c'è quando Münster viene ripresa, e quindi a noi serviva, perché anche il nostro personaggio doveva svignarsela prima, e infatti se la svigna prima schifato dalla degenerazione, dall'orrore di quello che sta succedendo là dentro, dall'impazzimento. Il vero Buchbinder, Gert dal Chiostro, se ne andò a un certo punto e poi fino a qualche tempo fa non si sapeva assolutamente più nulla di lui. Adesso invece da qualche anno a questa parte si ipotizza che abbia cambiato nome, a un certo punto si sia chiamato Valraven Herbertsson van Middelik e che abbia continuato a gironzolare per un altro anno finché non è stato catturato a Utrecht dall'Inquisizione. E noi oggi gli storici ipotizzano che sia la stessa persona, anche se il nome era diverso, perché la confessione che le autorità gli estorcono, lui racconta alcuni episodi, tra cui di essere arrivato a Münster assieme a Jan di Leyda, e altre cose che combaciano perfettamente con quello che sappiamo di quell'altro. Però non rivela il suo vero nome a chi lo interroga, e quindi quando lo condannano e l'11 marzo del 1535 lo bruciano sul rogo, non sanno di aver bruciato Gerrit Buchbinder, Gerd dal Chiostro. Lo scoprono gli storici oggi, che molto probabilmente era la stessa persona. Invece il nostro personaggio fa altri giri e poi capiterà a Venezia e poi alla fine a Istanbul, dove lo ripeschiamo in Altai, il romanzo che abbiamo scritto 10 anni dopo. Ecco, però questa cosa di Gerd dal Pozzo è un mistake, è un appunto interpretato male, una parola olandese mal tradotta, da cui però è nato una caratteristica fondamentale del protagonista. L'altro smart mistake che racconto, e poi do la parola a Max, invece riguarda 54, altro nostro romanzo collettivo. Nel documentarci sugli anni 50, e qui mi faceva ridere prima Mario Calabresi quando raccontava che fino a qualche tempo fa gli archivi dei giornali andavano letti nei microfilm, quello che abbiamo fatto noi nel 2000-2001, per documentarci sugli anni 50 e scrivere 54, abbiamo passato giornate e giornate a leggere microfilm del piccolo di Trieste, del resto del Carlino di Bologna, dell'Unità. È una tecnologia che già all'epoca sembrava obsoleta, figurati, te hai questa pellicola, questo schermo con la manopolina che giri e fai girare questo nastrino con sopra i fotogrammi delle cioè già all'epoca era una cosa pazzesca. Comunque noi passammo un annetto a studiare gli anni 50 in Italia e non solo, e anche a intervistare persone che fossero già sulla scena all'epoca. E poi lì c'è tutta un'altra storia, nel senso che un altro smart mistake che sarebbe troppo lungo da raccontare, che a un certo punto volevamo infilar dentro una sottotrama di un personaggio, ma è cresciuta a dismisura, è diventata proprio una escrescenza, una superfettazione di materiale, quindi è diventato un libro a parte che Asce di guerra, che nasce da una costola di 54, da un altro errore, cioè il tentativo di infilare a forza una cosa che spaccava tutta la gabbia del romanzo, e quindi ne abbiamo fatto un libro a parte. Quindi il lavoro di 54, a un certo punto c'è stata una pausa perché abbiamo scritto in mezzo Asce di guerra e dopo abbiamo ripreso, tanto il materiale documentale era lo stesso per entrambi i romanzi. Comunque, a un certo punto troviamo in un'emeroteca annate su annate di riviste femminili degli anni 50, Grand Hotel, e anche di riviste dei giovani comunisti e delle giovani comuniste, delle pioniere, delle stelline, del socialismo, varie robe di questa sottocultura piccista molto forte in Emilia, riviste come Vie Nuove, cose del genere. A un certo punto, sempre Giovanni, e anche in questo caso il mistake è suo, Wuming 2, si imbatte in una specie di sondaggio fatto da una rivista femminile su qual è l'attore americano più popolare quell'anno lì presso le lettrici. Trova chi è il primo classificato quell'anno lì e si appunta velocemente solo le iniziali. Ha una grafia anche particolarmente tortuosa, a volte non riesce a leggerla lui, la sua grafia, no? quando mesi dopo ci ritroviamo, dopo tutte le varie ricerche storiche, ci ritroviamo intorno al tavolo per la nostra seconda fase, che è quella appunto dell'improvvisazione collettiva di storie, ciascuno partendo dalle note, dagli appunti che ha preso, lui a un certo punto dice: allora, qui avrei l'attore più popolare quell'anno lì, nel 1954, presso le lettrici di questa rivista femminile, aspetta, è C.G. Cary Grant. Cary Grant. Ah, Cary Grant. E cosa faceva nel 54 Cary Grant? Andiamo a leggerci biografie di Cary Grant e scopriamo che in realtà si era ritirato dalle scene. E quel famoso periodo misterioso del buco nero, in cui i suoi biografi non sanno esattamente come passasse le giornate, perché lui per 6-7 mesi si era ritirato dal cinema e non voleva più fare nessun film. Poi Hitchcock lo convince a fare Caccia al ladro, quindi lui dopo un anno e mezzo ritorna sugli schermi, ma lui prima era determinatissimo a non fare più film, perché era arrivata una nuova generazione di attori molto diversi da lui, il gusto del pubblico stava cambiando e lui si sentiva obsoleto. E gli attori erano James Dean, Montgomery Clift, Marlon Brando, cioè tutt'altri modelli di mascolinità rispetto alla sua sofisticata. Poi in realtà quando torna fa Piazza Pulita, fa film come Intrigo Internazionale, delle cose per cui ancora oggi uno lo guarda, Madonna, cioè un grandissimo. Comunque noi diciamo, abbiamo un buco. Tutte le biografie che leggiamo di Cary Grant non sappiamo cosa ha fatto quell'anno lì, e quindi ci inventiamo che va in una missione segreta in Jugoslavia e incontra Tito. Cioè così. E quindi parte tutta questa sottotrama. A un certo punto Giovanni guarda, fa, e eravamo già avanti nella stesura di mesi, fa: no, ma scusate, ma qui non c'era scritto CG, c'era scritto GC, era Gary Cooper. Quindi Cary Grant è entrato per sbaglio nel romanzo e oggi 54 sarebbe inconcepibile senza la figura di Cary Grant, perché l'abbiamo tutto ritagliato addosso, non solo a quello che capita a lui, ma anche come lo vedono gli altri, anche i protagonisti, i ragazzi bolognesi che vanno a ballare la Filuzzi nelle balere, hanno il mito di Cary Grant, hanno il poster di Cary Grant in camera, cercano di vestirsi come Cary Grant, è tutto pensato intorno a Cary Grant, ma non era lui. Se non è uno smart mistake questo, non so quale possa esserlo, e mi fermo per ora, grazie.
L'errore, la disfunzione, l'incidente, la disobbedienza sono nell'ambito della musica, dal quotidiano musicale alla storia della musica più recente, sono gli agenti patogeni necessari perché le cose succedano, perché credo che questa cosa valga anche non solo per la musica, ma nella musica mi è più chiaro muovermi intorno a questo concetto. E la nostra naturale fisiologica tendenza a ritornare a un ordine prestabilito di fatto debba essere costantemente minata perché le cose prendano una forma molto più interessante, perché le cose non si asciughino inesorabilmente. Mi viene ad esempio in mente come la musica dagli anni 60 in avanti sia una sorta di costellazione di ribellioni, di disobbedienze, di come quando la musica ha forzato tutte le regole anche solo dell'industria musicale, per esempio, sia diventata una musica capace di incidere storicamente, culturalmente, ma addirittura anche economicamente. Anziché sottostare dei parametri di marketing musicale, la musica in determinate fasi, distruggendo questi parametri, ha anche sotto questo aspetto, anche da quel punto di vista, ottenuto molto di più di quanto non sarebbe successo. La riprova del fatto che in questi ultimi 10-15 anni, dove forse non è successo più tantissimo a livello musicale, dove invece la struttura di marketing ha avuto la mano pesante, dove sono stati inventati anche degli strumenti diabolici, primo tra i quali il radio control, e poi vi spiego anche che cos'è, ma ultimo tra i quali, anzi forse neanche ultimo tra i quali, un software in grado di riconoscere i ritornelli di sicura presa radiofonica. C'è stata una convention dell'etichetta discografica nella quale è stata presentata questa macchina da suggerire barra imporre agli artisti. Fortunatamente non è la mia esperienza, nel senso che io ho sempre suonato con dei gruppi che dalla propria attività live sono riusciti a ritagliare la propria, un grosso margine di indipendenza. Però un software in grado di determinare la percentuale di funzionalità di un brano, di un ritornello dal punto di vista radiofonico, creando dei match con centinaia e centinaia, forse migliaia di strutture armoniche, insomma, di formule sonore già storicamente di successo. Ecco. Durante gli anni nei quali la discografia ha queste belle pensate, la musica implode, cioè praticamente si autodistrugge. È un mercato che adesso sentivo un avvocato qualche giorno fa in una conferenza dire che il fatturato complessivo di tutte le case discografiche in Italia, di CD, DVD, pubblicazione eccetera eccetera, equivale a quello di un solo studio legale nell'arco di un anno. Ecco. Non è stato sempre così. Nei momenti nei quali la musica, non so, mi viene in mente la rabbia incendiaria del punk, la parola liberata dal rap, ma anche solo in Italia negli anni 90, quando la musica cercava di sfuggire tutte le logiche di mercato creando l'autoproduzione, succedevano dei fenomeni per i quali la musica veniva inseguita dal costume, dalla cultura, dai giornali. Era al centro dell'attenzione, era al centro della vita di molti ragazzi. Per alcuni era lo spirito guida attraverso il quale decifrare anche il proprio tempo. Lasciando in pace le ribellioni e le rivoluzioni degli anni 60, in questo momento possiamo tranquillamente stabilire che in mancanza di disobbedienze, di incidenti, di errori, di disfunzioni, i discografici in questo momento come hobby hanno quello di cercarsi un altro mestiere. Questo la dice molto, insomma, sulla necessità che determinate cose avvengano sistematicamente. Ma anche nel quotidiano di un musicista o di un produttore che segue altri musicisti in studio, come il mio caso, mi rendo spesso conto che, soprattutto attraverso l'utilizzo di tecnologie, si moltiplicano le possibilità di errori, di cose che non funzionano, di cose che dovrebbero essere settate in un modo e poi in realtà risultano essere tutt'altro. L'arrangiamento di un brano sul quale magari lavori da un paio di giorni più volte è stato risolto dal caricamento di una banca dati sbagliata, dove gli strumenti che suonavano delle singole parti non erano più le voci che dovevano essere assegnate in origine, dove magari il pattern di batteria risultava essere tutt'altro, dove un mixaggio veniva caricato in un settaggio di suoni che era quello destinato ad un altro brano, e improvvisamente succedevano delle cose che lasciavano anche un po' frustrati, però si aprivano nuove prospettive, si riprendeva in mano una cosa con un'energia e una vitalità nuova e diversa, perché poi fondamentalmente anche questo è il concetto. Nel momento in cui si cerca di riprodurre qualche cosa che si ha in mente, non si riproduce l'esatta sensazione o situazione emotiva nella quale la prima scintilla originale alla quale si tende poi a tornare è stata innescata. Questo è anche uno dei motivi per cui in piccoli gradualità quotidiane, insomma, l'errore diventa necessario anche proprio alla semplice creatività. Nella mia storia di musicista l'errore, l'incidente è stato sempre un ingrediente fondamentale, anche per quanto riguarda le scelte. Io nasco musicalmente un po' negli anni 80, con la mia bella frangettina dark, la spilla da baglia in bocca, finta, chiaramente tagliata ad hoc. Suono, in quel momento la musica a Torino è una musica che viene fatta per evadere, per dimenticarsi di essere, di vivere in un posto che tutti quanti in quel momento vogliono abbandonare. Chi lo fa attraverso la musica, chi lo fa andandosene, chi lo fa con un ago nel braccio, però fondamentalmente qui non ci si vuole stare, non ci si vuole testimoniare, non ci si vuole raccontare. Si preferisce adottare un immaginario di importazione, quindi si canta in inglese, si cerca di assomigliare il più possibile a quelli lì, quelli veri, quelli che stanno a Londra, a Parigi, a Berlino. Questa cosa, io perché nella mia perfetta uniforme di musicista new wave, vado ad un certo momento in clash perché impresto un riverbero a un gruppo neonato, gli Africa Unite. Ora non so bene che cosa sia successo nella vita di Bonino Vitale al secolo Bunna, fino al giorno precedente appassionato di arti marziali e emulo di Bruce Lee, da un giorno all'altro improvvisamente determinato ad assomigliare il più possibile a Bob Marley nella ridetta Pinerolo. Però questo ragazzo, che si porta appresso anche tutta un'altra serie di persone, ha diciamo, l'intuizione di creare uno dei primi gruppi reggae in Italia. Insomma, all'epoca, negli anni 80, il reggae non è proprio il massimo del trend, insomma, non è un hype con molto seguito. Ci sono 3 o 4 band in Italia, però ci sono moltissimi spettatori potenziali, che l'ultimo tour Babylon by Bus di Marley ha in qualche modo seminando, insomma, è riuscito a coinvolgerlo attorno al genere. Quindi io incomincio, per scherzo, per gioco, perché sono l'unico a saper usare un riverbero che appunto avevo imprestato a loro, a mixare dei concerti dal vivo degli Africa Unite. Questa cosa diventa anche una sorta di lavoro, di piacere, di modalità, insomma, di stare insieme anche degli amici. Partiamo con questa macchina, il gruppo comincia a fare un sacco di date, io divento ufficialmente il tecnico del suono di un gruppo reggae, il reggae mi faceva schifo, proprio non lo potevo sopportare. Ero lettore di Frigidaire quando è mancato Peter Tosh, mi ricordo che Stefano Tamburini, sotto pseudonimo, scrisse la recensione: chi di voi non sopporta il reggae e non riesce a distinguere fra Peter Tosh e Bob Marley, ora ha un elemento in più, Peter Tosh è quello morto. Con lui muore l'uomo, disgraziatamente non il genere. Ecco, io leggevo quelle robe lì e avevo un po' quella impostazione. Allora, a seguito di mesi, di anni, con gli Africa Unite, avendo un pochettino più di esperienza di loro, nel lavoro in studio divento anche un po' un personaggio di riferimento anche in studio, insomma divento piano piano uno della band. Attraverso Linton Kwesi Johnson, che è un po' l'anello di congiunzione fra la musica metropolitana inglese e le RG giamaicane, comincia a piacermi anche il genere, che dopo un po' mi entusiasmerà, perché in realtà io poi diventerò a tutti gli effetti un membro creativo degli Africa Unite, finirò con loro a... divento professionista a tutti gli effetti con quella band, prima come tecnico del suono, poi come produttore e chitarrista. Gli Africa Unite ad un certo punto vanno a suonare in Giamaica. Cioè, come se io con il mio gruppetto dark di emuli fossi andato nella Londra negli anni Ottanta, cosa che non, in realtà neanche nel più roseo dei sogni mi sarebbe mai capitato di poter desiderare in modo concreto. Questa cosa succede? Cioè, io parto e vado, dandomi un pizzicotto, in Giamaica con un gruppo di bianchi della zona di Pinerolo, di Torino, che si chiama Africa Unite. Io immagino un gruppo di giamaicani che viene qui a suonare un concerto, in concerto chiamandosi Avanti Savoia. Per loro suonava sicuramente così, però...
Facendo delle cover di Gipo Farassino, dei esatto, giamaicani.
Esatto, esatto. Però perché questa cosa può succedere? Perché questa cosa qui non è un semplice gioco di turisti che vanno a pagarsi delle vacanze in Giamaica, ma anzi viene caldeggiata proprio dall'organizzazione del Reggae Sunsplash? Perché in tutto questo non c'entrare niente con il genere mio, ma devo dire che anche Madaschi, che era quello che vi ha tirato dentro, comunque era un bel darcone della prima ora, cioè faceva i concerti con i collanti, si mangiava le rose, usciva con i candelabri sul palco e poi la sera suonava il reggae, no? tutti questi elementi combinati o scombinati insieme fanno sì che all'epoca del terzo album, a mio avviso ancora quello più riuscito forse del gruppo, People Pie, questo reggae degli Africa Unite non è un reggae filologico, il tentativo di fare quella roba lì che fanno quelli veri, che sono quelli là, ma è semplicemente una modalità naturale di persone che hanno imparato anche a usare i propri mezzi in studio, ognuno aveva fatto la propria esperienza. Anni e anni di concerti comunque di musica rete che facevano sì che in qualche modo il linguaggio fosse un linguaggio non solo più di importazione, ma il carico di elementi spuri inseriti in quel minestrone era anche poi tra l'altro l'epoca del crossover qui da noi, per cui si combinano la fisarmonica con il violino, con Picotto, DJ che adesso fa delle serate da migliaia e migliaia e migliaia di persone di Ibiza, all'epoca era un ragazzino che aveva vinto il primo premio come DJ screcciatore della provincia di Pinerolo, quindi fu coinvolto anche lui, che screccia con la chitarra distorta, diventa una roba perché i giamaicani quando l'ascoltano dicono: questa cosa qui è interessante, ci piace. Al punto che ci presentiamo al The Bus di Negril a suonare con, buonanima, è mancato due settimane fa, Gregory Isaac, uno dei padri della musica reggae, il quale ci dice, noi scopriamo lì che avremmo diviso il palco con Gregory Isaac, con un po' di disappunto perché immaginiamo a quel punto di dover suonare talmente presto, quindi di fronte a nessuno. Gregory Isaac, con molta coolness, ci dice: voi siete gli ospiti internazionali, io apro il vostro concerto alle 9:30, dopodiché salite voi. Questa cosa ci dice tutta una serie di incidenti, di incroci, di robe incredibili, che io a tutti gli effetti in quel momento sono un musicista, faccio quello che ho sempre sognato di fare da bambino, faccio la musica non più come facchino per i service, non più come a registrare i canti della Gogliardia in studio pur di pagarmi il computer Atari che stavo pagando a rate da Merizzi, non più facendo tutta una serie di cose che stanno intorno alla musica, ma faccio la musica che voglio fare io e divento un professionista. Negli anni 90 succedono altre cose, questa era la mia vita precedente, la mia attuale suono con i Subsonica. I Subsonica sono figli di un momento storico nel quale, si smarrisce il ruolo profetico del musicista illuminato che, folgorato dalla grande intuizione, crea la grande melodia, ma ci si inserisce in un contesto dove questo aspetto viene sradicato completamente da quello che potremmo chiamare comunemente il genio combinatorio, nel senso che gli anni 90 sono proprio il periodo nel quale, attraverso l'utilizzo della tecnologia, qui la tecnologia ritorna, i campionatori, vai a prelevare dei frammenti di dischi di diverse epoche, li fai girare e quello che succede succede, e da lì tu segui un pochettino lo svolgimento di questa cosa. Quindi una band che poi in realtà, come i Subsonica, nasce ispirata moltissimo da questo momento, dalla musica elettronica di quel periodo, dal meticciato sonoro, per fare poi costruire poi un percorso di canzoni, però incomincia a costruire così i propri esperimenti, attraverso una serie di disfunzioni proprio ricercate scientificamente, che poi originano dei groove attraverso i quali noi appoggiamo delle strutture armoniche, degli accordi e costruiamo le nostre canzoni. Uno degli errori più recenti, proprio riguardano i Subsonica, ha a che fare con un brano che si chiama Incantevole, forse uno dei pezzi più di successo popolare maggiore del Miss Italia di 3 anni fa, in finale, che musica ascolti, la canzone preferita, Incantevole dei Subsonica. Ecco, Incantevole dei Subsonica appoggia il suo ritornello, ed è, essendo una canzone proprio, pop, senza nessuna vergogna, affermiamo di essere un gruppo pop, appoggia il proprio ritornello su un accordo tecnicamente sbagliato. Nel senso che c'è questo tastierista Busta, che è il primo ad aver messo mano all'armonia di quel brano, fa una sequenza di accordi, noi ci costruiamo delle cose, la melodia viene modificata, ad un certo punto questo secondo accordo risulta, a mio avviso, un accordo maggiore, nella sua intenzione un accordo minore, quindi balla un semitono su una terza. Busta è un personaggio poco permaloso, quando gli spiego che quell'accordo è sbagliato esce dallo studio e non lo rivediamo più per 3 giorni. Al suo ritorno si tenta una forma di compromesso, per cui alcuni accordi dichiareranno quella terza in basso in un modo, nell'orchestrazione si cerca di evitare, di girarci un po' intorno, di fatto ad un certo punto questa cosa non si sa come, anche con estrema sorpresa del maestro Fabio Gurian, che è colui che ci arrangia gli archi, che è proprio un musicista diplomato in composizione eccetera eccetera, a sorpresa di tutti questa cosa sta in piedi, non si sa bene come sta in piedi, e per certi versi forse arriva anche a sottolineare la natura poi anche poetica del brano, che trattandosi di incanto si parla di una fragilità, di una cosa che comunque di una instabilità, e diventa forse anche il marchio di riconoscibilità di quel pezzo. Io so che Vittorio Cosma, che è un maestro produttore, compositore, eccetera, eccetera, nelle sue lezioni di armonia spesso mi ha confidato che proprio analizza questa cosa qua dell'accordo sbagliato di Incantevole. Uno dei brani che ha determinato forse maggiormente un successo di popolarità del nostro gruppo. A voi è mai successo qualcosa di simile come adesso, a parte queste cose che tu analizzavi, no? Cerco di rimpallarti un attimo,
no,
l'argomento.
Il libro che dicevo prima, Asce di guerra, è tutto, cioè tutta l'armonia è sbagliata, nel senso che è proprio un libro scazzato, e però piace un casino. Cioè, succedono queste robe qua, appunto, perché miracolosamente stai in piedi, cioè tu lo vai, allora questa parte qua la rileggi dopo anni, questa parte fa schifo, quest'altra qui fa cagare, qui ho sbagliato tutto, eccetera, eccetera, però insieme, miracolosamente, ci sta con lo sputo, e però a volte le cose che stanno attaccate con lo sputo hanno un fascino che le cose molto coese spesso stentano ad avere, e in effetti Asce di guerra è, cioè, diciamo che usando la metafora musicale, dove gli accordi dovrebbero essere in minore sono in maggiore e viceversa, nel senso che abbiamo proprio sbagliato registri, tonalità emotive dei capitoli, di intere sottotrame, eppure c'è gente che dice che è il nostro libro più bello, cioè a noi oggi, riletto oggi, ci imbarazza addirittura, e questa è una cosa che capiterà moltissimo ai musicisti. No, mi veniva da dire, perché ci sono gli aneddoti su Thelonious Monk, no? Per cui, cioè, a un certo punto, mi sembra Coltrane lo dica in un'intervista, che, cioè, guarda proprio le dita di Monk a fare un accordo, e è una, cioè, per come sono messe le dita, è un accordo in maggiore, ma suona in minore. E dice, ma come fai? Per me questo è il minore. No, ma guarda, dunque, hai un dito qui, uno qui, e questo qua è un maggiore. Ma no, ascolta, suona, e suona in minore. Cioè, quindi, veramente, a volte ci sono dei misteri su queste cose qui. E, molti dicono che il modo di suonare il pianoforte di Thelonious Monk è sbagliato, proprio completamente, secondo ogni canone rigoroso, secondo, insomma, eppure funziona, sta in piedi, armonicamente e completamente scombinato, ma i pezzi funzionano benissimo, quindi sai, a volte i mistake sono più intelligenti di noi.
Beh, senza parlare della famosa nota sbagliata del blues, che suscitò molto scandalo, forse Gershwin ne pagò le conseguenze quando cercò di portare in teatro questa trascrizione più sinfonica della musica nera con questa quinta diminuita che è dissonante, un suono disarmonico. Adesso è sotto gli occhi di tutti che strada ha fatto quella nota, quella blue note, e quanta musica ha influenzato nell'arco dei decenni successivi.
Sì, sì, ma ci sono poi stati tentativi di riportare a forza la musica afroamericana nella scala occidentale, nell'orecchio occidentale. Anni fa ho scritto un pezzo su appunto un pezzo popolare afro-brasiliano che si chiama Ogunde, che l'ha rifatto Coltrane nell'ultimo album, quello uscito postumo, e poi anche nell'ultimo concerto. Io appunto, ascoltando molto jazz, faccio esempi dal jazz chiaramente, e Coltrane quel pezzo lì lo aveva riafricanizzato perché l'aveva ascoltato la prima volta in una versione orchestrata da Heitor Villa-Lobos, quindi il compositore bachiano brasiliano, cantata da un soprano lirico, Bidu Sayão, e praticamente il pezzo era stato completamente riportato nella concezione occidentale della musica, era stato deafricanizzato, le asperità erano state levigate, e questa cantava in dialetto Yoruba, però tipo... Cioè, non c'entrava più nulla. Coltrane lo prende, lo rigira come un calzino, lo trasforma in quella cosa incredibile che ha inciso, ma praticamente riafricanizzandolo, cioè rimettendoci le dissonanze, le asperità e tutte queste cose. Per dire che sono stati fatti dei tentativi, c'è anche un film assurdo con Louis Armstrong come attore, che si chiama La città del jazz, mi sembra, che racconta la storia di New Orleans, e lì praticamente viene presentato come un grande trionfo dagli sceneggiatori del film il fatto che alla fine c'è questa cantante bianca che riesce a far passare nel più importante teatro di New Orleans che lei canterà il jazz, che fino a quel momento era la musica dei neri, e però lo canta appunto tutta impostata con l'orchestra sinfonica ed è una cosa mostruosa, vomitevole, però è il culmine del film in cui appunto è stato eliminato l'errore, lo smart mistake della quinta diminuita, delle blue notes, eccetera, ed è passato come finalmente è ritornato l'ordine, abbiamo riconosciuto che è una bella musica, però andava un attimo corretta, no, è una schifezza.